Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.
Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Eccoci qui un'altra volta su queste frequenze. No, non è frequenze, su questi dispositivi. Ciao Lia!
Ciao, sul web.
Sul web, dai vostri telefoni, dalle vostre auto, smartphone, tablet, smartwatch, perché no?
Si possono ascoltare i podcast anche dello smartwatch?
Io non lo so, perché non ho mai avuto uno smartwatch. Di tutte le cose tecnologiche, lo smartwatch è uno di quelli che non mi ha mai per niente proprio interessato.
Devo chiedere al marito informatico.
Esatto, non facciamo quelle che devi chiedere al marito perché due donne non sanno usare uno smartphone.
Beh, di fatto io e te non lo sappiamo usare, lui non credo, però magari lo sa.
Ciao Lia, come stai?
Beh, un po' di ranteghino.
Un po' di ranteghino perché hai avuto un po' di influenza, hai raggiunto dei livelli di non voce importanti la settimana scorsa.
Sì.
Ma ha mandato dei vocali non piacevole.
No. Comunque io sono Lia Begani, sono un'educatrice, rieducatrice e divulgatrice cinofila.
E io sono Vitridente, una podcaster, content creator, a cui qualcosa nella vita è andata storto.
Ti ho già detto cosa è andato storto.
È un certo, no scherzo, podcaster, content creator, speaker e siamo entrambe dotate di cani e questo è
Compagno di Branco.
Quanta confusione c'è, 4, 5, 6, dei cani e tutti i cliché. Con la Lia e la Vale impari a capire gli animali. Oh, 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 compagne di Branco. Oh, 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 l'ascolto e non mi stanco più.
Ciao Lia, di cosa sei grata? Per cosa sei grata oggi? Di avere dei cani?
Sono grata oggi di avere dei cani perché così non ho avanzi mai.
Ho adottato, dopo essere stata a casa della Lia, ho adottato, non con la Panda perché la gastrite ormai lo sanno anche i muri, ho adottato anch'io il metodo per risparmiare acqua, e l'ambiente, le cose, l'ecologia. E quindi non sciacquare i piatti nel lavandino prima di mettere in lavastoviglie che sprecate acqua. Il metodo Begani è quello semplicemente di abbassare il piatto lungo il fianco perché qualcuno arriverà.
Non è vero, lo fanno direttamente dalla lavastoviglie.
Ah, se li hai già infilati nella lavastoviglie?
Sì, io li infilo nella lavastoviglie e loro fanno il prelavaggio intanto che io finisco di caricare la lavastoviglie.
Non fate gli schifiltosi perché io trovo che sia...
Sì, cioè sono 60 esatto. Gradi poi, no, anche di più secondo me la,
sì.
La temperatura. E poi anche gli avanzi di mio figlio che ancora è in quella fase dove esplora molto col cibo.
E quindi spacciuga si dice.
Esatto. E quello che non finisce lui o lo finisce la gallina o lo finiscono i cani a seconda di che cos'è.
Giusto.
Quindi se è carne lo finiscono i cani, se è pasta verdura lo finisce la gallina. Tac.
Giusto. Risolto.
Altro che inceneritore.
E infatti la scelta ecologica raga, la scelta
e
sostenibile.
Tu Vale?
Io sono grata... ogni tanto intanto ci devo pensare. Allora è inutile dire che la gioia, l'amore incondizionato, cioè non credo che esista persona o altro animale al mondo che quando torni a casa è felice come un cane. È una cosa, non so se è genetica, sono programmati per farci questa coccola incredibile, però che piova, che nevichi, che tu hai avuto una giornata di merda, che sia, non lo so, che hai debiti, che boh, sei ammalato, quello che è, e dici porco zio, e sei lì che borbotti, ti fa schifo tutto e odi tutti, torni a casa e fighi loro... Oh, ma non c'è un giorno che di più o di meno, vabbè, ovviamente se stanno male, se hanno dei problemi, però loro inesorabilmente sono felici di vederti. Io non sono mai sempre felice di vederti, per esempio, con le persone, no? Cioè, ci sarà, non è che io con le persone sono sempre felice di vederla, quella persona. Perché mi guardi così?
Non sei sempre felice di vedermi?
Sì, in teoria sì.
Come in teoria?
Allora, io e te però, per esempio...
Ragazzi, questa è l'ultima puntata del podcast Compagni di Branco.
Hai capito cosa voglio dire?
No.
In teoria
sono... No, adesso voglio vedere come esci.
Che io... No, ne esco facilmente, nel senso che non dipende da te, da quanto io voglia bene a te, no? Noi esseri umani siamo più psicolabili in quel senso, cioè...
Tu sei psicolabile, ma ancora!
Se tu hai avuto una giornata di merda, anche se mi vuoi bene e sai che mi vedrai, non sei sempre così contenta a livello 100.000 come i cani.
C'è da dire che se ho una giornata di merda ti posso schivare.
Hai capito, per esempio, però magari se dobbiamo registrare per forza perché siamo in ritardo, se dobbiamo consegnare qualcosa e ci tocca di vederci lo stesso, magari anche se mi vuoi bene, invece di 100 sei contenta di vedermi 60 o 70. I cani sono sempre contenti di vederti 100.
I tuoi.
I tuoi no?
I tuoi con te.
Ah beh certo, i tuoi cani con te, no? Sì. E tutti i cani con chiunque.
Ah no, ricordiamola questa cosa perché c'è sempre questa...
Oggi
questo concetto
in particolare...
che i cani devono godere tutto e tutti.
E invece a cosa hai rinunciato per via dei cani?
I peli l'avevamo già detto, la casa pulita
sì,
l'avevamo
casa
già detto.
Cominciamo a esaurire le munizioni di questa domanda. Ah, raga, ovviamente il gioco è che se ce lo chiediamo noi tra di noi, ve lo dovete chiedere anche voi mentre ascoltate, perché è troppo facile prendere spunto sempre solo da quello che diciamo noi.
Ho rinunciato ad avere incontri semplici a casa, perché comunque noi abbiamo un branco bravissimo,
importante,
ma impegnativo, e mica tutti entrano volentieri in una casa con 5 cani di quella mole lì, come ad esempio non tutti gli amichetti di Irene, tutti i genitori degli amichetti di Irene mandano volentieri i figli a casa nostra.
Ah, è vero, non ci avevo mai pensato.
Che potrebbe essere anche una scusa.
Che possiamo giocare
sono...
con ce lo giochiamo delle cose che siamo grate la prossima volta. Sì, ci sta. Se voglio dire no, io devo dire quello che ho rinunciato, quello che sono grata.
Rinunciato. E non puoi usare che la panna non fa entrare le persone.
No, no,
l'ho già usata io.
Sì, no. Io ho rinunciato. Ah, vabbè, adesso mi si presenta dopo tempo che ne parliamo, me l'ha detto la Lia, me l'ha detto la veterinaria, è una cosa che prima o poi devo iniziare a fare, perché appunto la panda ha 6 anni, facendo un bilancio, non voglio assolutamente fare una proiezione di quanti anni può campare, però diciamo che...
È un erbagramma, questa tua vent'anni, lascia fare.
Però mi piace pensare, non gufargliela per favore, mi piace pensare... che lei c'ha questo problema appunto della gastrite, ti piace pensare che effettivamente fare la casalinga, raga, è uno sbatti per una come me che non cucina neanche per sé, enorme, però invece l'idea che se effettivamente può migliorare in maniera importante la qualità della sua gastrite, allora penso che inizierò a farle, quindi dovrò rinunciare a del tempo per me, a delle risorse per me, a tutta una serie di cose per me, mentali soprattutto ed economiche, per lei.
Comunque Panda, volevo dirti che se fossi un po' meno incazzosa secondo me avresti anche meno gastrite.
Così è.
Però... piccolo break.
Piccolo spazio, come dicevano.
Piccolo
spazio pubblicità.
Pubblicità.
Plin. Che chissà se c'è, chissà se non c'è.
No.
L'argomento di oggi, my dear.
Il guinzaglio.
Il guinzaglio, raga. Non ci sono... in inglese si dice no ifs e no buts, che mi fa molto ridere perché buts vuol dire anche culi.
E cosa vorrebbe dire?
Sarebbe Kylie? Senza se e senza ma. Ma but è anche cool, e quindi fa ridere perché dici no ifs e no buts, no se e no culi.
Vabbè. Voi avete capito io con chi ho a che fare. È faticoso,
è una vita difficile. Faticoso. Da dove partiamo con i guinzaglioli?
Partiamo, allora, intanto dalle tipologie di guinzaglio, quindi cominciamo anche qua a scremare.
Prendiamola alla larga, allora, ok.
Esatto. Allora, ci sono varie tipologie di guinzaglio. Allora, partiamo da il più classico, che è il guinzaglio normalissimo fisso, che può essere in nylon, in pelle. Esiste tutta una categoria di persone che finiranno all'inferno che utilizzano quei guinzagli lunghi 20-30 centimetri al grido di il mio cane mi deve camminare di fianco. Oh, va bene, a maniera del controllo, però ragazzi, facciamo pace col fatto che il cane ha una personalità, ha degli interessi diversi dai vostri, e come tale un filo di spazio magari in passeggiata glielo possiamo lasciare. E no, se il cane cerca di camminarvi davanti non è perché è dominante, è perché siete lenti. E lui ha il 4x4 e voi no.
E voi no. Sì, tra l'altro, come si dice, quello cortissimo, devo avere il controllo del mio cane, si spera che il controllo del tuo cane non dipenda dalla lunghezza del guinzaglio, mi verrebbe da dire.
Quindi facciamo che io ve lo descrivo, ma voi non lo prendete neanche in considerazione. Quindi, okay, boh, l'abbiamo nominato, va bene solo ed esclusivamente quando ci dovete accendere il camino.
Okay. Ok. Che poi neanche, perché se è nylon puzza.
Ma quasi sempre di pelle quello.
E poi la domanda, è eticamente corretto avere il guinzaglio di pelle di un altro animale per condurre il tuo cane? No. Prendetelo di un altro materiale, ce ne sono di bellissimi.
Beh, oggi di no. Oh, devo essere sincera, io dei guinzagli di cuoio, che io sono, sai, io non lo compro neanche per le mie scarpe, certo, il cuoio, però ho trovato dei guinzagli di cuoio fatti bene ed effettivamente in mano fanno tutto un altro effetto.
Raga, lo so, però viviamo in un tempo in cui non è più, secondo me, giustificabile. Io ho capito quello che tu vuoi dire, la qualità, dici, la durevolezza.
Bisognerebbe capire effettivamente quanto del cuoio della macellazione tra virgolette ordinaria va a finire nella produzione di prodotti o è un tipo di macellazione apposta quella per il cuoio.
Ok, dici se avanza comunque da quella,
cioè, già che l'avete sacrificato, tanto vale che lo usate a 360 gradi, per me.
Sì,
però
sì,
devo,
certo,
essere sincera, di questa industria non sono informata e quindi non so se in realtà richiede un tipo di allevamento di macellazione
a parte,
specifica, o se fa parte degli scarti della macellazione per l'alimentazione umana. Questo, anzi, ve lo chiediamo, se c'è qualcuno informato siamo
curiosi.
Fatecelo curiose.
Sapere volentieri. Comunque, quello corto, intendiamo quanti centimetri?
20-30 centimetri, ma non lo voglio manco vedere dipinto proprio.
Che è quello classico del tipo palestrato, del Gianfranco basico palestrato un po' insicuro, che solitamente si prende poi il pitbull, l'amstaff, il canone, muscolo.
Ma no, non necessariamente, secondo me è proprio questione di ignoranza. Io ho avuto un ragazzo con cui ho lavorato, tra l'altro ultimamente, che perché faceva molta fatica a gestire il guinzaglio lungo, perché il cane era molto in difficoltà fuori, e un bel giorno ha deciso di prendere quello e ha detto ma mi sono trovato tanto bene, e gli ho detto sì amor mio, però,
e poi scusati, tanto bene relativamente, perché ok che ce l'hai lì, però sei sempre in tensione, sei perennemente in tensione.
Sì, per me sì, poi comunque,
cioè, non è che il cane si calma e smette di tirare perché il guinzaglio è più corto.
Da un lato per lui era più semplice perché il cane aveva molto meno possibilità di scartare così, okay, e lui in mano si doveva gestire meno roba, insomma, in sintesi. Però non si fa, non vogliamo manco prenderlo in considerazione.
Quindi questo guinzaglio non ha, a differenza magari di altri strumenti di cui abbiamo parlato, non è che esiste e serve solo in certe circostanze, non serve mai.
Per accendere il camino.
Ok.
Prendetelo bello infiammabile, mi raccomando.
Okay. Poi fai fumi colorati nel cammino.
Al posto delle, come si chiamavano, le diavoline.
Sì.
E questo è uno cui abbiamo già accantonato.
Boh, eliminato.
Il guinzaglio per legge deve essere fisso e non più lungo di 1,5 metri quando siete in luogo pubblico. Però questo 1,5 metri sfruttiamo, cioè prendiamolo almeno di 1,5 metri, ecco, che non è poco, sembra
poco, ma non è
assolutamente poco. Quindi io questo 1,5 metri fossi in voi lo pretenderei poi quando vado ad acquistare un guinzaglio. Poi ci sono i guinzagli doppio, definiti da addestramento quelli con doppio moschettone, che a me piacciono molto perché sono comodi, perché ti permettono di avere il guinzaglio fissato a norma di legge nei contesti in cui ci vuole il guinzaglio fissato a norma di legge.
Da 1,5 metri, intendi?
Esatto. Mm. Oppure di allungarlo, che ne so, se ci stiamo facendo una scampagnata, se siamo in un contesto isolato, se mi posso, insomma, siamo in un contesto tranquillo in cui mi posso permettere di, e ho bisogno di darti un po' più di spago. Questi,
senza doverti portare la lunghina.
Senza doverti portare la lunghina. Un altro attrezzo utilissimo come carbonella è il flexi.
Pensavo lo lasciassi proprio per ultimo, come tipo il frutto del peccato.
Allora, a parte che io credo sia uno degli strumenti più pericolosi che abbiano mai messo in commercio. Scusi, signor Flexi, non ce l'abbiamo con lei nello specifico, ma ce l'abbiamo con lo strumento.
Sì, ma adesso poi magari, non lo so, quando l'ha inventato aveva un senso?
Ma allora, per chi tuttora lo usa, un senso ce l'ha, nel senso che da un lato il concetto è proprio che io prendo su questo coso, il cane fondamentalmente
il cazzo
un po'
che
me
vuole.
Lo dimentico, perché può andare dove cavolo vuole, a 5 metri di margine per i più corti, e io manco lo sento in mano.
Certo.
Però ho visto cani...
Quindi il signor Flexi l'ha inventato perché voleva andare a fare la passeggiata. Ma
guarda che il signor Flexi qua ci ha guadagnato un sacco
no,
di
no,
soldi.
No, indubbiamente, è molto anni 80 se non sbaglio come strumento, cioè me lo immagino in
secondo
me anni
80. Non sia spuntato, dovremmo documentarci. Comunque ho visto cani investiti perché sono partiti a razzo, il Flexi non si è bloccato. Uh-uh. Ho visto cani caricati in ascensore col proprietario che è rimasto giù o su, dipende da che parte andava l'ascensore.
E che fa ridere ma non fa ridere.
No, non
nella
fa ridere
nella
per
realtà.
Niente. Ho visto cani finire in bocca ad altri cani perché c'è stato un momento di distrazione. Frrr, il Flexi è partito. 1,5 milioni di incidenti, senza considerare il fatto che teoricamente non si può utilizzare.
È illegale.
È illegale, soprattutto nei luoghi pubblici. Ve lo posso concedere in campagna, dove non c'è nessuno. Anche se non approvo, comunque preferisco la lunghina, perché almeno... Perché il concetto del flexi è proprio che voi non avete il polso della situazione e la sensibilità di quello che sta succedendo dall'altro capo del guinzaglio, a meno che non stiate costantemente a fissare il vostro cane.
Ma infatti secondo me dovremmo fare un discorso diverso, cioè nel senso, al di là di, adesso tu giustamente hai elencato le tipologie che ci sono di guinzaglio, ma secondo me il guinzaglio non fa altro che rappresentare l'idea sbagliata che le persone, me compresa prima appunto di incontrare te, hanno della passeggiata proprio, ed è per quello che poi uno compra il flexi invece che l'altro, o quello corto invece che quello da 1,5 metri regolamentare. L'idea che abbiamo, l'idea che l'utente medio prima di fare un percorso di educazione cinofila ha della passeggiata col cane è più tipo: il cane deve pisciare, cagare, annusare le pisce, le cacche degli altri e mi devo fare lo sbatti. E invece ci saranno delle passeggiate che sono anche così, perché la vita, ahimè, non è sempre Pollyanna, no? E quindi uno lavora, fa e briga. Ma l'idea, secondo me, che uno deve capire della passeggiata, che è quella che ho imparato io, è che è per il cane uno dei momenti più belli, una delle esperienze più belle, idealmente, da fare con voi. Ed è quindi un momento di grande condivisione. E se io in quel momento di condivisione prendo il flexi con cui appunto chissà dove va il cane, chissà che cazzo fa il cane, o quello corto in cui lo costringo lì a quella distanza lì, non è un'esperienza che viviamo insieme.
No.
Prego,
giusto.
Elabora, che tu ne sai di più. Io questo è quello che ho capito, ma questo me l'hai insegnato tu, e quindi elabora.
No, hai spiegato benissimo.
Grazie.
Sei stata esaustiva. Nel senso che Sì, a parte che dopo ci saremmo arrivati al come e il perché, però sì, il concetto è che la passeggiata deve essere un momento anche di dialogo tra di voi, di dirsi, anche solo dirsi:
oh, com'è andata,
oh, guarda,
la giornata,
c'è un cane là, oh, guarda com'è incazzato, aspetta, dai, non ti incazzare anche tu, vieni con me, andiamo.
Certo,
è ovvio che se il cane ce l'ho a 5 metri con già il guinzaglio, anche perché tra l'altro uno dei inganni tra virgolette del flexi è che il cane tira sempre con il flexi, perché essendoci la molla il cane ha perennemente il guinzaglio in tensione, e quindi fondamentalmente un po' insegna al cane che è così che si va in passeggiata, cioè tirando il guinzaglio. Quindi poi quando voi dovete usare il guinzaglio fisso, o finalmente vi decidete a usare il guinzaglio fisso,
il cane pensa che deve tirare, è perché è abituato
lui.
Così
è un casino per lui. Quindi sì, appunto, come dicevamo, il guinzaglio, il flexi è molto comodo per alcuni momenti, alcuni contesti. Non lo so, io lo trovo tra l'altro scomodissimo in mano, perché lo trovo proprio pesante da tenere in mano. Non lo so, a me non riesce a convincere.
No, e poi la no, e poi la differenza enorme è che se col flexi hai in mano un pezzettone di plastica che fondamentalmente non si muove nella tua mano se non per il, no, esatto, il pistolino, con quelli tra virgolette normali, regolamentari, senti il corpo del tuo cane in,
sì,
mano,
esatto,
senti la tensione,
il ringhio, eccetera eccetera eccetera,
esatto,
assolutamente sì. E comunque, tornando al discorso, lo usiamo solo in mezzo ai campi, io francamente per lo stesso motivo preferisco mille volte la lunghina, proprio perché mi permette di sentire un po' più in mano il cane,
sì, sì,
eccetera
sì,
eccetera. Tra l'altro, un altro degli aspetti pericolosi del flexi è che se vi casca la lunghina, vi casca il guinzaglio fisso, vabbè, poco male, il cane si può allontanare, ok, ma se vi casca il flexi e per sfiga colpisce il cane, ragazzi, quanto peserà? Un chilo, secondo me?
Specialmente un cane piccolo, che sono quelli che più spesso hanno il flexi,
flexi.
Quindi
esatto, e anche lì ho visto un botto di cani, partito il flexi, sentono il ciocco, si spaventano e partono a razzo in panico perché c'è una cosa che mi sta rincorrendo,
sì, sì,
oh, mio,
sì,
Dio,
oh mio Dio,
posso morire. E, quindi,
e volano in situazioni pericolose. No, è per, allora, tornando sempre al discorso della passeggiata e dell'esperienza, io l'ho capito questa cosa, allora, perdonatemi, ci ritorno, perché quando tu dici la passeggiata è un'esperienza positiva e bla bla bla, uno secondo me non lo capisce finché non vede che tu nel tuo lavoro usi la passeggiata quando vuoi far fare al cane qualcosa di nuovo, qualcosa che magari potrebbe metterlo in difficoltà, e quindi ce la fai fare come proprio esperienza positiva. Cioè, tutte le volte che io ho detto alla Lia come posso introdurre la panda in questa situazione, o a quest'altro cane, o a quest'altra cosa nuova che dobbiamo fare, o portarla in vacanza, o capito, tutte le cose nuove a cui dobbiamo portare il cane, lei molto spesso mi ha sempre consigliato, prima di qualsiasi altra cosa, il cane, di farglielo conoscere magari in passeggiata a distanza, perché per loro è un'esperienza positiva.
Un'esperienza positiva, ci sono distrazioni, hanno modo di fare qualcosa di costruttivo insieme senza necessariamente impattare l'uno contro l'altro.
Brava, esatto. Però come potremmo descriverlo? Cioè, qual è l'equivalente umano della passeggiata per il cane? Questa è una bella domanda.
Passeggiata. Per me la passeggiata, a me piace un sacco camminare.
Ok.
E quindi quando
e fu così
mi
che
piacerebbe tanto avere il tempo.
I nostri dubbi su che cosa sei tu realmente sono stati tutti,
no,
sfatati.
Ma dipende, cioè quello
no,
che,
a parte
che
gli
ti
scherzi,
piace fare,
sì,
cioè
sì,
quello
sì.
In effetti è una delle, cioè la motivazione esplorativa è una delle motivazioni più alte nel cane, soprattutto in alcune tipologie di cani, e il fatto di fare qualcosa insieme, andare a esplorare il mondo insieme, annusare le pipì insieme, fare l'azione, cioè i cani
annusarle anche voi insieme, vuol dire
sì.
Che
i cani in natura scelgono di fare quello, cioè il 90% dormono, cioè il cane selvatico dorme un botto.
18 ore al giorno, gli ultimi studi indicavano che un cane può, dovrebbe, vorrebbe dormire.
Secondo me i selvatici lo fanno anche un filo di più, quindi poi vanno a procacciarsi il cibo E in questa attività ci si mette d'accordo, ragazzi, chi viene a caccia stamattina? Andiamo a mangiare i rifiuti del vicino che sono sempre più verdi. E si prendono su insieme, vanno a frugare nei rifiuti, esplorano, portano a casa qualche pappa per i cuccioli. E ha un significato molto importante quella roba lì fatta in gruppo, fa un sacco relazione e soprattutto appunto dal punto di vista biologico per loro esercitare quella roba lì è fondamentale. Torniamo agli strumenti.
Sì.
Allora, a parte casi di coercizione estrema, io non demonizzo mai nessuno strumento di nessun tipo, né pettorina né collare. Credo che ci siano casi estremi in cui anche gli strumenti più complicati da usare possano essere utili. In casi estremi, ad esempio, ho utilizzato l'alti, che è la capezza, ma davvero erano casi estremi di cani.
Cosa? No, ferma. Alti e capezza per noi comuni mortali.
La capezza è una specie di laccio che si mette intorno al muso
Ah,
e che ho dovuto utilizzare su cani fisicamente molto molto pesanti rispetto al proprietario.
che quindi lo conducono dal muso
Sì.
sostanzialmente. Ok.
Però ribadisco, quello era un caso estremo, cioè io per poter far uscire quel cane non avevo altre alternative
Ma quanto
perché
pesava sto
ma
cane?
ero 80 kg e la
Ok,
proprietaria era su
era
di età.
ed esile.
Sì, parecchio.
Ok.
Cioè, c'è stata una volta che questo con un normale collare si è voltato, ma proprio solo voltato per guardare qualcosa, la proprietaria si è proiettata e oltretutto
Un
stava.
esile vecchietta di 40 kg
Oh, quello
aveva
io purtroppo
un
sono
cane di
arrivata che il cane era già
80.
lì e dovevo permettergli di uscire a guinzaglio. Oltretutto era un cane che stava iniziando a tirar fuori le attività nei confronti degli altri cani. E questa cosa un po' metteva in sicurezza le
Per
passeggiate.
favore, non regalate alla vostra nonna esile non so, un pastore del Caucaso
No,
che
era un
poi.
grande bufalo svizzero.
Ecco, non regalatele un bel cucciolo di boaro svizzero che poi le diventa 80 kg e la fa volare tipo
Madonna,
elicottero.
poveretta, che trambata che aveva preso.
Poverina.
E comunque anche in quel caso io utilizzavo il guinzaglio col doppio moschettone, per cui il cane veniva condotto a collare o pettorina sempre. In casi estremi, quando proprio lei non riusciva a contenerlo in alto modo, si attaccava al lato della capezza. Però
Ah, quindi puoi anche può
ribadisco,
anche.
questi sono strumenti, scusami Vale, sto interrotto, sono strumenti che dovete usare in presenza di un educatore, non prendete l'iniziativa perché emotivamente hanno un impatto sul cane, ok? Quindi mi raccomando, io ve ne ho parlato per farvi sapere che esiste, ma non prendete l'iniziativa da soli, cioè non sono cose che si usano per il cane tirare il guinzaglio, ok? Quello era un caso davvero pericoloso per gli altri e per l'incolumità della proprietaria.
Per cui cioè, hai l'opzione di andare normalmente e poi
No,
agganciarti lì?
no, tu lo lasci sempre agganciato, quindi tu hai il guinzaglio col doppio moschettone, un moschettone
Ah,
attaccato al
ok.
collare e un altro moschettone che tu lasci molle invece è attaccato alla capezza. Tu ti porti il tuo cane a collare tutto il tempo, se proprio proprio succede il patatrac che ti rendi conto che non riesci più a contenerlo, afferri il lato davanti del guinzaglio
E
e ti
lo
porti via il cane
conduci
in
da lì,
sicurezza.
ok.
Quindi io non sono per demonizzare nessun tipo di strumento, la cosa fondamentale è che con qualunque tipo di strumento è saperli utilizzare nel modo corretto, sapere quando toglierli e saper rispettare comunque il lato emotivo del cane. Ok? Che è questa la parte delicata della passeggiata.
Perché la capezza è quella che è intorno al muso, è un po' umiliante.
No, però è scomoda perché comunque tu da lì lo tiri per la faccia, però a un bel momento, cioè in quel caso era un cane che poteva diventare pericoloso, ok? E quindi nel momento in cui rischiava di diventare pericoloso, si faceva un po' di trazione da quel lato lì, lo si portava via e poi si rimollava, cioè lui poi aveva solo la scomodità come quando hai la museruola ad aver qualcosa appoggiato al naso.
Chiaro.
Ok? Ahimè. Conosco colleghi, no, sì, si deve sottolineare questa cosa. Conosco colleghi che lo usano proprio come mezzo di coercizione, cioè tiri a guinzaglio, ti metto quello e ti strattoni in faccia tutte le volte che tiri.
Questo è
No.
un leitmotiv che man mano che sentirete le puntate del nostro podcast.
Poi ragazzi, quello è come uno schiaffone.
Non date gli schiaffoni ai vostri cani, soprattutto non rivolgetevi a professionisti che danno gli schiaffoni ai vostri cani. Spesso e volentieri, vi giuro, io capisco la frustrazione dell'utente medio, perché l'ho provata e ogni tanto la provo ancora, che tu dici: dai, amico mio peloso, andiamo a farci questa bella passeggiata insieme, e torni a casa col nervoso perché eri tu nella giornata storta, era lui nella giornata storta e quindi ha tirato. E la capisco davvero la frustrazione, perché tu ci metti del tuo, ritagli del tempo nella tua giornata e vuoi che sia un'esperienza bella per te e per il tuo cane, e non sempre va così, però davvero non giustifica la trattare male il cane al punto di, che ne so, schiaffeggiarlo metaforicamente o usare dei mezzi così coercitivi.
Ma allora, voglio anche specificare una cosa. Io, come Valentina, credo anche, non siamo contrari alla discussione col cane.
No,
cioè, anche
niente.
Se per cerchiamo niente. Di non usare certi metodi, è ovvio che il giorno in cui il cane ti sfida, vuole discutere, ha i maroni girati anche lui, la discussione io con i miei cani ce la faccio. Cioè, quando Poldo è arrivato che rubava il cibo dalla tavola e gli dovevo dire: Poldo, cavati dalle palle che stiamo mangiando, a volte i toni li ho alzati, gli ho detto: oh, ti devi levare. E in casi estremi gli ho anche detto: sai che c'è, Poldo, fuori dalla porta, chiuse la porta, grazie, arrivederci, ci vediamo quando abbiamo finito di mangiare. Non è che perché siamo peace and love, che poi siamo peace and love dipende dai giorni,
esatto,
e questo vuol dire che siamo disposti a subire qualunque cosa dal nostro cane. No, però Cristo, c'è una via di mezzo tra il rispettare il suo lato emotivo e il farsi calpestare.
Esatto.
Okay, c'è una roba qua in mezzo. Oppure l'eccesso dall'altra parte, il cane ti vuole sempre dominare e quindi dominalo tu, perché sennò il cane ti mette i piedi in testa.
C'è un modo rispettoso di
tutti
dirgli:
tutti i maniaci del controllo.
Esatto. No, c'è un modo rispettoso di dirgli: guarda che ricordiamoci un attimo chi gestisce la baracca, Tano cerca sempre di manipolarmi psicologicamente, la Panda è un po' più fisica anche in questo. È capitato che mi facessero davvero incazzare parecchio, specialmente quando gli offrivo delle situazioni magari positive che so che a loro piacciono, ma la soluzione non è mai stata menarli fortissimo a sangue, specialmente con Tano poi avrebbe delle ripercussioni.
Cioè, non lo recuperiamo mai.
Esatto. Quindi Tano viene punito, perché è stato punito anche lui, perché anche lui ogni tanto fa il furbetto. Gli ho semplicemente tolto quella cosa che sapevo poteva piacergli in quel momento. È stato messo, appunto, che ne so, in punizione, o comunque siamo tornati a casa invece di continuare la passeggiata, perché quella volta lì ha esagerato. Però non è che io ho menato, poverino, ho detto: vabbè, si torna a casa, non hai capito come si fa, e riproviamo la prossima volta in un mood diverso.
Anche perché, tornando sul discorso passeggiata, cercate anche di non mettervi nelle condizioni di portarvi l'esaurimento nervoso, perché se è vero che il cane deve uscire tot volte al giorno, deve scaricare, però se c'è il giorno in cui voi avete già avuto i cazzi al lavoro, avete litigato col marito, con la moglie, col genitore 2, coi figli, con la suocera, coi vicini, ecco, magari non pretendete di lavorare in passeggiata proprio col cane quel giorno lì.
Esatto.
Quel giorno lì vi fate una passeggiata rilassante, distendente, andate nei campi, poi torni a casa, spegni il cervello e asbe,
e
ci
asbe.
Vediamo domani mattina.
Ah, e poi un'altra cosa che ci tenevo io a sottolineare, sempre da utente, che quando fate appunto il percorso cinofilo, e una grossa parte poi del lavoro si fa in passeggiata, cioè... Mm-hmm. No, del dialogo, delle richieste al cane, insomma di come poi imparate a comunicare col cane, non è che poi finisce il percorso e finisce l'educazione, perché io mi trovo, come dice Lia, a fare passeggiate che saranno, vabbè, lunghina, vai nel campo, divertiti, e ovviamente sempre con un po' di monitoraggio, e poi invece ci sono delle volte che devo ricordare a loro il piede, il seduto, ogni tanto gli do un richiamino, un rinfreschino di quello che gli abbiamo insegnato nel nostro percorso insieme, specialmente quando vedo che loro, che hanno il problema che dicevamo, che si parlano molto tra di loro e non cagano me, quando li vedo che non si ricordano della mia presenza.
Diciamo che nel tuo caso specifico noi quella cosa lì, cioè a noi non interessava che il cane sapesse sedere,
no.
Noi interessava dare a te un aggancio comunicativo,
esatto,
legato
esatto.
al fatto appunto che dovevi poterli riportare su di te quando avevi bisogno di farlo. Parlato degli strumenti, un altro strumento che vi invitiamo a non demonizzare e a insegnare, diciamo credo per la milionesima volta, è la museruola, ragazzi. La museruola è appunto uno strumento, i cani devono saperla utilizzare perché è previsto per legge che in alcuni contesti loro la debbano utilizzare, quindi se siete voi i primi a non demonizzarla...
Non ti viene molto bene questa parola.
Oggi no.
Demonizzarla.
Esatto. Se siete voi i primi a non demonizzarla, a viverla con serenità e a presentargliela bene, è ovvio che è uno strumento che dà meno fastidio.
Se sanno già che ogni tanto esatto. gli tocca, come dicevi tu, a me mi ha svoltato quando mi ha spiegato la Lia che era come la mascherina per noi, cioè a un certo momento c'era da metterla sempre, a un certo momento c'era da metterla ogni tanto, se entri nell'ordine di idee che ogni tanto te la devi mettere, fai meno fatica quando te la metterai.
Boh, e detto questo...
Idem la museruola per il cane, quindi persino per cui tu dici qualsiasi cane...
Certo, allora l'ideale sarebbe che tutti i cani la sapessero indossare. È ovvio che non vi chiediamo di farla indossare a tutti i cani in passeggiata, però vi può capitare di dover prendere l'autobus, di avere magari un qualcosa di particolare da fare dal veterinario, di dover prendere il traghetto, e se il cane è già pronto e la sa usare serenamente, è fatta. Se il cane non la sa usare e vi trovate obbligati di punto in bianco a fargliela indossare, per il cane in quel momento sono cavoli, perché si trova di punto in bianco senza preparazione con uno strumento nuovo, effettivamente un po' fastidioso perché si appoggia sul muso e che lo disarma, perché il cane non è scemo, sa di essere disarmato in quel momento lì e di conseguenza più vulnerabile. Quindi è ovvio che se glielo presentiamo con calma in un certo modo avrà un impatto, se glielo presentiamo con effetto cerotto magari l'impatto ne ha un altro. Ok, detto questo veniamo a perché il mio cane tira a guinzaglio. Allora partiamo dal primo, credo una delle più frequenti, un discorso di energie. Cioè, magari il cane non ha fatto un cacchio tutto il giorno, finalmente si esce, sono carico a molle, eccitato e vai che figata, il primo 10 minuti, quarto d'ora ci sta che tiri un filo di più, ok?
Sì.
Quindi, tutto sommato lo accettiamo, ci lavoriamo, ma...
Domanda, può avere senso lavorare sul prima di uscire? Cioè...
Sì, in alcuni casi sì, ad esempio... A me è capitato parecchie volte di avere famiglie con cane e giardino che non hanno sbatti di portare fuori il cane tutti i giorni e gli veniva un attacco isterico a ogni passeggiata che puntualmente capitava solo di domenica. Allora, intanto su alcuni cani ho dato il tassativo obbligo di uscire più spesso, perché ci sono proprio cani che ne hanno fisicamente
certo.
bisogno, come
vedi la puntata
detto.
Precedente.
Esatto. Primo. Secondo, se comunque per motivi logistici siamo a questo punto, non c'è alternativa, magari scaricarlo un filo di fisico prima di uscire potrebbe essere d'aiuto, oppure farlo lavorare un pochettino di testa prima di uscire in modo che l'uscita sia un filo meno esplosiva. È ovvio che se già è un cane che vi dice che ha tante energie da spendere, volenti o nolenti, ragazzi, l'aumento del numero di passeggiate è una delle soluzioni, ok? Ma anche per la serenità del cane.
No, ma io dicevo proprio lavorare sul livello di eccitazione prima della singola passeggiata.
Cioè sì, esatto. Cioè, anche farlo scaricare, che ne so, c'ho il cane particolarmente carico, prima invece di uscire col cane carico a molla,
esatto,
mi lancio 10 volte la pallina e poi usciamo, oppure
brava.
Mi faccio 2 o 3 esercizietti, 2 o 3 tricks in modo che si concentri, scarichi un po' la tensione mentale e esce
e
un
non
po'
sia a 1000 quando uscite,
esatto.
sia
prima di varcare la soglia, già ci facilita molto il lavoro. Ragazzi, Adesso sfatiamo il cacchio di mito che il cane vi deve camminare dietro i piedi o tassativamente all'altezza delle ginocchia. Dai, ma che due maroni la passeggiata fatta così.
È un po' il sogno, cioè, o meglio, è sempre il problema dei social e di queste realtà che ci prospettano, alle quali noi nelle quali ci identifichiamo, e però poi non sono reali, cioè non dobbiamo sempre credere a tutto quello che vediamo. Io lo capisco, perché tu vedi magari queste genti con questi cani addirittura senza guinzaglio, che sono attaccati al loro piede, come diceva lì, all'altezza del ginocchio, all'altezza insomma, sì, di fianco a noi. E allora tu dici, cazzo, ma perché non anche io, perché non noi possiamo essere così? Probabilmente mentono a volte, spesso.
Ma no, ma anche se non mentono, che palle la passeggiata di fianco al vostro ginocchio. Cioè, il cane, la pisciata non ce l'ha tassativamente di fianco al vostro piede da annusare, magari c'è l'albero a un metro. Ok, è ovvio che se stiamo facendo la passeggiata a guinzaglio, il cane deve imparare a rispettare la lunghezza del guinzaglio, a non strattonarvi, e su questo siamo d'accordissimo. È altrettanto vero che la passeggiata è il suo momento, quindi è il momento figo della sua giornata, che nel frattempo il cane ha passato ad aspettare voi di fare qualcosa con voi. E è ovvio che, cioè, la sua parte esplorativa utilizza un sacco il naso, si studia un po' gli odori degli altri cani intanto che è in giro, magari caccia una lucertolina. Quindi pretendere che il cane stia solo concentrato su di voi in passeggiata è solo una camminata, non è una passeggiata. E sinceramente, per un sacco di cani non basta. E poi, che due palle. C'era una rottura di maroni, scusatemi.
Diciamo che l'ideale sarebbe avere magari, appunto, una media, come si dice, ragionevole di tipologie di esperienze. Cioè, ci può essere quella volta che appunto faccio fare, cioè il cane va e fa tutte le sue annusatine, le sue esperienze, ha un po' più di indipendenza. C'è la volta che magari, se invece voglio proprio fare una passeggiata con te e voglio che mi stai dietro, andiamo. Però
no, beh, noi ad esempio, io ad esempio ai cani quasi tutti insegno il comando piede, ma non perché voglio che i cani si facciano la passeggiata al piede, ma semplicemente perché se c'è bisogno te lo chiedo e tu lo sai fare.
Esatto.
Ok, tipo, stiamo passando di fianco al passeggino con la mamma che palesemente si sta cagando in mano perché Poldo è 50 kg cane nero, dai Poldo piede, lascia stare, no, così capisce che non può neanche andarli ad annusare, accorciamo le distanze tra me e lui, lui mi si affianca, andiamo, bravo, boom, vai a annusare di nuovo le tue pisciate, ok? Però ribadisco, è un dialogo, ti ho chiesto di fare una cosa, tu l'hai fatta, poi ti ho detto ok, adesso puoi tornare a farti i cazzi tuoi, andiamo ad annusare l'albero insieme. Però ragazzi, cioè, per me la passeggiata deve essere gradevole anche per il cane. Poi magari, appunto, mi dicevamo, se ho bisogno di aggiungere alla tua passeggiata delle commissioni perché ho i minuti contati, facciamo dei tratti in cui ti puoi fare i cavoli tuoi e degli altri tratti in cui ti dico ok, dai, adesso però vieni, andiamo e ascoltami a me.
E non so se è un problema che avete anche voi, ma quello che io ho capito è che non è che, cioè, la passeggiata è tutto un work in progress dall'inizio alla fine della passeggiata, ovvero non è che si parte, ti dico piede e poi tu devi stare lì per mezz'ora. È un, come dice lì, è un dialogo, nel senso che mentre vado succedono cose. Se io sto al telefono, non cago il cane, mi penso ai cazzi miei, questo dialogo non può avvenire. È molto meglio 20 minuti, mezz'ora, un quarto d'ora, insomma quello che riuscite a fare, in cui effettivamente vi date un feedback col cane, che un'ora in cui non lo cagate, per esempio.
Sì, sì.
Quindi vedo che vai lì, ok, mi guarda, ti dico vai.
Anche perché così non siete un gruppo, ma siete dei coinquilini.
Esatto. Esatto. Consigli? Per noi.
No, non mi tagliare. Allora, lo so, vabbè, porta pazienza. Altri motivi per cui il cane può tirare tanto guinzaglio può ad esempio essere la paura.
Ah, certo.
Cioè, il cane è talmente in sbattimento che non riesce ad accendere il cervello e dire sì, va bene, ti cago e ti sto di fianco. Lì bisogna che ci lavoriate, e sono lavori belli corposi. L'ansia può esserci la curiosità magari di un posto nuovo che si ha tanta voglia di esplorare, anche lì lo scaricarli un attimo, aiutarli a comprendere, a riconcentrarsi un po' può aiutare. Ci sono cani che ad esempio tirano solo in presenza di altri cani, io ad esempio sono una che i miei cani che hanno la possibilità di socializzare da liberi, ho insegnato che a guinzaglio non si socializza, quindi a guinzaglio i cani non li incontriamo, uno perché lo sappiamo già, abbiamo già detto in tutte le salse, è sfavorevole per loro socializzare così, due perché così tu sai che a guinzaglio semplicemente quella roba lì non si fa e non ti viene la voglia quando li incrociamo di lanciartici contro per qualunque motivo. E appunto, come dicevamo, la condotta guinzaglio, al di là degli esercizi, è fatta tanto di relazione.
Eh no, esatto. Io quello forse l'ho capito un po' dopo, nel senso che nel senso che volevo dire che quando tu parti in un certo modo, io il guinzaglio lo usavo sbagliando lui come strumento di conduzione, invece funziona molto di più la parola e il dialogo, ovviamente quelli che loro conoscono, non, cioè non è che metto a parlare della mia giornata, no, perché allora oggi sono andata,
lo faccio.
Però funziona di più se parlando con loro nel modo che loro sanno è interattiva, quindi certo. Lì no, quello no, vieni, piede, libero, eccetera, diventa allora una cosa che facciamo davvero insieme e soprattutto dinamica per tutta la durata della passeggiata e mi sento più capita e cagata anch'io, certo. Che poi è quello credo che ci frustra di più a noi umani spelacchiati, di non,
esatto,
sentirci cagati.
E finitela di strattonare i cani, grazie,
che è quella roba lì, cioè
o no, di impiccarli, grazie.
Che perché non ci cagano, allora.
Comunque volevo dire anche qui che ho scoperto che il signor Dog Daddy aveva chiesto dai 400 euro ai 1200 euro per le consulenze. Fica, io te non ho capito un cazzo.
Niente dalla vita, Lia. Ho sempre detto io questo. Non ho capito adesso tu col Dog Daddy?
No, beh, qua proprio ho avuto una trambata qui, così, che ho detto, ma guarda questo... E secondo me, cioè lui veniva in Italia perché secondo me qualcuno che gli dava, cioè c'è gente che l'ha già pagato e ha preso il chiodo tra l'altro.
Per chi non lo sapesse, Dog Daddy è questo dog influencer americano che con delle metodologie a dir poco discutibili, però molto sceniche, perché quello che tu vedi nel video editato in un certo modo...
Ce l'abbiamo anche in Italia comunque.
Ce l'abbiamo anche
Daddy,
in Italia.
Anche a Parma, se volete ve li presento. Ho il numero se volete.
In video molto d'effetto fa vedere che il tuo cane tira, pensimi in 3 minuti, traumatizza il cane, letteralmente molesta fisicamente il cane schiacciato psicologicamente... Per 3 minuti di video sembra che dia retta al Dog Daddy. È ovvio che poi voi non vedete in retroscena di questo tipo di, tra virgolette, addestramento, perché è una violenza bella e buona.
Quindi direi che consigli ve li abbiamo dati. Basta.
I consigli sono: buttate il vostro flexi nelle fiamme del primo inceneritore che vedete.
Fatevi il camino.
Ok. Bene Lia, grazie come sempre della tua conoscenza e della tua disponibilità e grazie a voi che ci ascoltate e tra l'altro grazie al passaparola ci state facendo conoscere sempre a più persone, perché
continuate così, grazie,
continuate così, mettete le stelline su Spotify, le stelline su Apple Podcast, le stelline, seguiteci sui social, noi siamo scusate compagni di branco come diciamo base generale, ma poi siamo WEE Tridente su Instagram, su TikTok e
Lia Begani su Instagram, su Facebook e su TikTok.
Che ti ho detto, non fare rumore di campo.
Ma è fatto apposta.
E lei spennetta la penna.
Per tenere attiva l'attenzione.
No, si chiama ansia, quella lì. Non si chiama tenere viva l'attenzione.
Detto ciò, ci risentiamo tra 2 settimane.
Ciao, grazie, bye.
Easy, easy.